nozze di Cana. Cioè, quante volte l'abbiamo sentita questa storia di Cana? Non vi parlerò delle nozze di Cana. Vi dirò cos'è. E poi il mio cuore stamattina, permettetemelo, canta. Canta a quella bella signora. Me lo permetterete. Nozze di Cana. Due figure che balzano sullo scenario di quel piccolo paese che io conosco bene. La figura di Cristo, non più bambino a Betlemme, ma cresciuto 30 anni, invitato a nozze, che dà una risposta stranissima. La mamma si avvicina e dice: «Ce n'hanno il vino!» E dice: «Mica faccio il cantiniere, il produttore», dice Gesù. Cioè, «Donna, non è giunta la mia ora!» Parola misteriosa questa, no? Da sempre ci avevano insegnato, ed è sbagliato, che di Cristo volesse dire: ancora non ho deciso di fare i miracoli, ma poteva decidere in quel momento chi glielo periva. Non è questo il significato. Quando Cristo parla della sua ora, non parla dell'inizio dei miracoli, parla dell'ora in cui si manifesterà al mondo con la croce. Quella è la sua ora. È l'ora che umanamente si chiama della disfatta e della sconfitta, ma che cristianamente si chiama l'ora del trionfo. Quando sarò innalzato, tutti trarrò a me. Cos'è la nozze di Cana? L'epifania, cioè la rivelazione di Cristo al mondo come Messia e Salvatore. Cristo allude all'ora della passione e della resurrezione. Primo quadro. Secondo quadro, vediamo questa donna, la sua mamma. Viva le donne quando sono così. Donne dal fiuto, dal naso fine, attente, gentili, delicate. Si avvicina, ci non hanno più vino. Chi se n'è accorto? Donne che mi ascoltate, voi siete così quando siete così, eh? Gentili, previdenti, fiutate col vostro naso. Noi ci arriveremo con la ragione, noi uomini, le donne ci precedono a chilometri. La donna ha preceduto tutti, non hanno più vino. Ma che sensibilità questa donna, che attenzione. Non voleva mettere in imbarazzo quegli sposi, perché le nozze lì era tutto il paese di Cana che era presente, non prevedevano tutto il paese. Non è come oggi che si mandano gli inviti. È invitato la signora vostra a venire, confermi il pranzo o la cena. Non era così una volta, si mandavano gli inviti. Era la festa, un matrimonio era la festa di tutto il paese, no? Immaginate quanta gente imprevista, imprevedibile, era presente. La Madonna se n'è accorta e ha voluto togliere la castagna dal fuoco, facendo sì che quegli sposi non si trovassero nell'imbarazzo. Io voglio cantare a questa stupenda figura, me lo permetterete. Il momento in cui il mio cuore è ferito. Oggi il mondo si è impazzito e anche i famosi predicatori del mondo, quelli che siedono sugli alti scanni della predicazione, si rimbecilliscono. Sentite che cosa ho letto sti giorni. 18 dicembre. Un grande predicatore ha detto queste parole, che l'esagerato amore e devozione alla Vergine ha impedito ai luterani di avvicinarsi alla Chiesa Cattolica, per cui dobbiamo far marcia indietro, amici, e parla di una fede preconciliare fatta di falso devozionismo. La mia mamma dalla tomba si sta rivoltando, la mia mamma l'ho vista, si rivoltava contro quest'uomo predicatore famoso. Dice: ma che sei imbecillito, ma che dici? Ma cosa dici? Io la Madonna l'ho sempre amata con un amore filiale, l'ho messa sempre al giusto posto. Amici, assistiamo a queste parole, io allibisco, io, abituato da bambino all'amore alla Vergine, Io, fin da piccolino, ho portato i fiori davanti alla statua della mia parrocchia. La mamma per mamma mi prendeva per mano. Ci vieni, cocco, portagli le margheritine ai piedi della Madonna. Io, bambino, avrei esagerato impedendo ai luterani di avvicinarsi ai cattolici? Io mi domando in che mondo siamo. Per cui oggi mi permetterete di invocare questa donna, di esprimere a lei una grande invocazione. Amici, la Madonna è il cuore del mondo. Non c'è Cristo senza Maria. Non c'è Chiesa senza Maria. Non c'è Eucaristia senza Maria. Non c'è cristianesimo senza Maria. La Madonna è lo snodo essenziale della fede. Dice questo predicatore, questa falsa, esagerata devozione, che è devozionismo, non ha sottoposto la Madonna alla parola di Dio e al verbo di Dio. Ma piantatela tutti. Amici, ma nella vostra umile preghiera. Ma quando mai vi saltate in testa di oscurare Cristo per amare la Madonna? Ma quante volte la Madonna ha detto: io non voglio niente, non sono una muraglia che ostruisce, sono un ostensorio che fa vedere. La Madonna è l'ostensorio che ci presenza Cristo. Cosa ci hanno insegnato lungo la strada di 20 secoli? Ad Jesum per Mariam, a Gesù si va attraverso la Madonna. Non si arriva a Cristo senza la Madonna, è la sua mamma. Oggi sentiamo dire queste parole. Io rimango sconvolto, perdonatemi. Io nel mio cuore di devotissima alla Madonna non ho mai pensato di venerarla come una dea, mai. Di non sottometterla al suo figlio Cristo, mai. La Madonna è collocata nel suo giusto posto. Vedete, cosa ho voluto io? Guardate, quando ho costruito, io ho fatto le cose con la testa, Quando ho costruito la chiesa, vedete, dove l'ho messa la Madonna? Su quale gradino? Guardatela un po' dove. Non l'ho messa sul gradino dell'altare. Vedete, guardatela. L'ho messa un gradino sotto. Ma non è per motivi tecnici, architettonici. Per motivi teologici. Non l'ho messa sullo stanzino laggiù, come in certe chiese, in penitenza, povera Crista, anche lei. L'ho messa... La Madonna, dice il Concilio, è la prima dei credenti, e finché le parole italiane hanno un senso, i primi stanno sempre davanti. Almeno, La Madonna è la prima, guardatela, davanti a tutti noi, ma non sull'altare, sul gradino, è sotto, perché non è Dio la Madonna, è la madre di Dio, è una creatura di Dio, non dea. Sentiamo queste cose. Io sono rimasto sbalordito, c'ho tutti i testi precisi e non vi dico cose sciocchezze. Mi dispiace di sentire queste cose. Amici, per cui oggi vorrei proprio nel mio cuore di figlio esprimere alla Madonna tutto il mio amore e vorrei anche, se volete, interpretare la vostra fede, la vostra devozione. Vergine, o natura sacra, piena di bellezza, tu sei l'isola della speranza. Vergine, madre della grazia, stendi ancora il tuo velo ai campi devastati. Sola terra intatta, torna subito a partorire per sempre, in mezzo al grano, al limite dissacrato delle selve. Vergine, o festa di nozze, siamo intonati, Vieni e partorisci lì, nella tana del serpe, dal ventre gonfio. Vergine, che fasci il globo con bende di luci, nuvola di fuoco nel cielo d'accio o di ristoro, profumo nell'arsura gialla dell'estate, torna e partorisci subito e ovunque il Signore della vita. Vergine, se tu riappari, i fiumi rispargeranno letizia, i fanciulli torneranno ancora a sorridere e noi, inevitabilmente colpevoli, non piangeremo d'essere nati. Questo è il tempo che viviamo, amici, è un tempo difficile, lo vedrete fra poco. Non vedete? Auguri di buon anno. Come è cominciato male quest'anno? Cosa è successo ieri? Pensava padre Rino, che va spesso in Burkina Faso, conosce molto bene quei luoghi dove ieri 23 persone sono state assassinate. Tante volte c'è stato, padre Rino. Che pericolo. Cioè, ma le tue sorelle dove stanno? Per fortuna stanno su in montagna, lontano. È iniziato con le stragi dovunque, con l'odio che si sta seminando in tutta la terra, con le famiglie che si spezzano secondo la moda del mondo, con i pianti dei figli, la disperazione dei poveri. Ma che mondo è questo? Ecco la Madonna. La Bibbia dice, nel libro dell'Apocalisse, verranno aperti i 7 sigilli. Siamo arrivati. Questo è il tempo, diceva Teresa Neumann, gli ultimi anni di Caino, 1999-2017. I tempi di Caino. E Teresa Neumann fa tutta una descrizione di quello che accadrà in questi anni. Tempi difficili, tempi di smarrimento, tempi di confusione. Non c'è più la verità, tempi di incertezza. Sentite la Madonna che è stata, secondo me, messa fuori uso. La mamma di Dio, la madre del mondo, la madre di Cristo. Noi abbiamo esagerato nel lodarla. Il pane si è fatto di sasso mentre lo portavano alla bocca. E le case, eccolo il tempo di oggi, diventate prigioni. E la ragione, un lucido delirio. Quando Papa Ratzinger, prima di diventare Papa, ci parlò del relativismo, ve lo ricordate? Dicevamo, che è sta roba? È roba da filosofi? No. Che lungimiranza quell'uomo! Parlava di ciò che oggi è diventato realtà. Relativismo che vuol dire non esiste più la verità. Eccolo, Pirandello, 110, 100 teste, tante sentenze, tutte oggi vere, le opinioni, tutti da realizzare con i desideri, insindacabili. Ed ecco lo squasso totale. Ognuno vive secondo la propria illimitata e vorrebbe assoluta libertà, che non è possibile. Ed ecco la confusione del mondo. Amici, tempo di confusione in cui siamo smarriti, e lo vedrete fra qualche giorno, aspettate la fine del mese, lo vedrete, la confusione, anche in Italia. Amici, io rimango pensoso, rifletto, prego, sentite, i 7 sigilli, Cristo li aprirà i 7 sigilli, Vergine, fanciulla, giovane madre, se tu non riappari, anche Dio sarà triste. E non avrà più delizie di stare coi figli degli uomini, né si aprirà uno spiraglio all'arca dopo questi ininterrotti diluvi. Non sono le bombe d'aria o di acqua che ci preoccupano, sono i diluvi della ragione, la ragione che è diventata un delirio comune. La gente che non vuol più sottostare le leggi, ognuno fa il comodo suo. Vergine, Vergine. La Madonna, quando ce l'ha mandata il Padre Eterno? Quando è apparsa la Madonna? Nei momenti strategici e pericolosi del mondo. Guardate le ultime apparizioni. 1846 la Salette, 1854 Lourdes, 1917 Fatima. L'anno prossimo cos'è? Il centenario. E la Madonna a Medjugorje cosa ha detto? A Medjugorje si conclude l'apparizione di Fatima. Medjugorje ancora fresca. Perché la Madonna è apparsa in questi tempi e in questi luoghi? Rifletteteci sopra. Il Padre Eterno l'ha mandata come ancora di salvezza, come salvataggio dell'umanità. Nella Francia atea e razionalista e positivista, siamo nell'Ottocento, l'ha mandata la Salette a Lourdes dicendo: ma Dio esiste, non è come vi insegnano alla Sorbona, che Dio non esiste. Dio esiste. In un momento di ateismo e di negazione di Dio e dello Spirito Supremo, la Madonna appare per dirci, la madre che ci dà l'ancora di salvataggio, la scialuppa per poterci salvare. 800. Nel 17, ricordate la rivoluzione russa, cominciò, appare a Fatima. La Madonna ci dice la guerra mondiale. Nel 38, 28 mi pare di gennaio, vedete l'aurora boreale che indicherà, la vedremo anche stata l'aurora boreale, eh? Segno di grandi presagi. Non la vedremo però in Italia. Non si vede in Italia, si vedrà in altre parti del mondo. Segno del 38 della futura guerra seconda mondiale, puntuale. Se gli uomini vorranno ancora peccare, Dio manderà una seconda guerra, sono gli uomini che la creano, mica Dio, siamo noi, chiaro? Ed è venuta e la conosciamo, con centinaia di milioni di morti. 17. A Medjugorje. È fresca la questione. Mi ricordo Visca mi diceva un giorno, mi diceva: Doni, la Madonna ci parlava di pace, dice, ma noi poveri contarini a Medjugorje eravamo tutti in pace, mai avremmo pensato che 10 anni dopo sarebbe scoppiata la guerra dei Balcani. E Miriana, con le mani sui capelli, mi disse: Doni, la Madonna mi ha fatto vedere cosa accadrà. E piangeva dicendomi: mi dispiace per i bambini. E noi sappiamo, cioè non sappiamo, non ce l'hanno dette queste cose, ma a me me l'hanno dette laggiù. Le famose balle degli occhi si sono scannati come gli animali, come nei primi tempi, 4.000 anni fa, uguale, con una ferocia inaudita le diverse etnie di quei luoghi là. I veggenti le avevano viste queste cose, tutte. La Madonna è arrivata nel momento, e come si è chiamata Medjugorje? Mica la regina del Rosario, no, la regina della pace. La Madonna, in quel luogo dove c'era la pace, ma che la pace è stata turbata violentemente dalla guerra dei Balcani. Amici, vergine, radice e pianta sempre verde, colomba dello spirito nuovo, trasvola ancora sulle acque in cerca di un nido sulle rocce, e cesseranno le acque di devastare la terra. Stendi le tue ali al sole e cesserà la bufera del sole a disseccarci ragione e sensi. Arca vera dell'alleanza tra uomo e natura, ritorna, caravella che porti il Signore sotto la vela bianca, regina e amante madre, e gli torno fanciulla a giocare, e andrai allora per l'Europa, per l'Asia, a deporre il frutto dietro le alte mura. Volerai tra guglia e guglia intorno alle cupole, entrerai nelle ogive delle chiese e dentro le selve dei grattacieli, nel cuor della reggia e in mezzo alla steppa. Emigrerai pellegrina e subito e ovunque partorirai tuo figlio, gioia e unità delle cose, o eterna madre. Torna fra noi e donaci la gioia, la speranza, la fiducia di un futuro migliore.